Vegan at Work.
Storie di vegani al lavoro.
Oh yes. Michele Mucci è laureato in storia del costume e anche un reale esperto di costumi e tessuti, un arredatore, un attore, un performer. In sintesi è un artista molto eclettico. Michele è alla ricerca di un lavoro cruelty free. Le sue parole ci raccontano dei dilemmi che affronta una persona con una sensibilità animalista, antispecista e vegan nelle sue esperienze lavorative ed artistiche e di un progetto di performance che ha in mente e che dovrebbe intitolarsi Siamo tutti aiuole.
Nella ricerca di lavoro uno stile di vita etico e cruelty free può essere inofficiante, nel mio caso lo è, perché diventi molto più selettivo, per cui cosa succede? Cerchi di evitare, per esempio nel mio ambito, costume, moda, tessuti, eviti tutto quello che è pelletteria, eviti tutto quello che è maglieria dove si può usare della lana, si può usare della seta, non ti va di essere infilato in migliaia di metri quadri pieni di sofferenza. Perché comunque, anche se sono cartelle colori, sono risultato di sofferenza. E semplicemente lavorando a una cartella colori, che è un lavoro per cui uno ha fatto anche degli studi, per cui uno è preparato, semplicemente facendo una cartella colori da mandare all'estero per vendere una collezione, tu ti rendi conto che mentre attacchi il tuo pezzettino di 3 cm per 5 del colore giusto accanto al colore giusto, quei due pezzettini serviranno per vendere migliaia di capi di cashmere. Per cui tu in quel momento realizzi non che stai attaccando un pezzettino, ma che stai ammazzando e torturando milioni di animali. Tempo fa, non essendo neanche vegano e collaborando con un grosso museo, ho presentato tramite loro una mia performance personale su una tematica non vegana, una tematica di un altro tipo di lavoro. E durante l'installazione però della sala per lo spettacolo, situazione molto estetica, molto minimal, le sedute erano a terra e mi hanno proposto una serie di pellicce di pecora, sinceramente molto belle da vedere nel contesto. Ho avuto pochissimi secondi per poter rispondere sì, va bene, no, non va bene, e ho risposto no, non va bene, quasi rovinando uno spettacolo, perché poi sono arrivati una marea di cuscinetti orribili da seggiolina messi per terra, di colore terribile, perché era un blu sorrisi e canzoni e un senape. Invece, per quanto riguarda una tematica di questo tipo da inserire in una performance, in realtà ci ho lavorato, ho degli schizzi, ho un progetto abbastanza ampio, anche questo nato come primi vagiti prima di me diventare vegan, che ormai risale a 3 anni fa più o meno. Questo progetto vorrebbe dare spunto, quantomeno di riflessione, su quanto nella vita quotidiana a 360 gradi siamo costretti a calpestare le aiuole per forza. E intendo calpestare le aiuole, siamo costretti comunque a interfacciarsi con situazioni non cruelty free, a situazioni che volenti o nolenti hanno fatto del male a qualcuno, degli animali, e non solo degli animali, spesso anche a degli umani. Questo, siccome capita sempre, dai prodotti che compriamo non sappiamo cosa c'è dentro, dal finire in ospedale d'urgenza e quindi prendersi qualsiasi cosa ti danno, sperimentato su chiunque. Io in questo momento sto facendo veramente cose diverse, per cui posso passare da un ricamo del 700 a una collezione di moda dell'estate prossima del 2015. Sicuramente la cosa principale sarebbe riuscire a trovare un lavoro dove, anche se forse non il tuo lavoro perfetto, che forse neanche esiste, ma dove non ti devi trovare a confronto sempre con un materiale che non va, un'uccisione che non va, una tortura che non va. Quindi secondo me sarebbe quella la non tanto il tipo di lavoro, ma un lavoro dove finalmente questo problema qui non esiste.
Noi vorremmo che gli artisti e performer vegani si moltiplicassero e che si impegnassero attivamente nel movimento per la liberazione animale, perché forse c'è bisogno di più varietà nei nostri messaggi.
Basta con le conferenze seriose e con milioni di slide truculente. Vogliamo che il teatro, il mondo della canzone, il mondo delle arti grafiche, tutti questi mondi si impegnino di più nella questione animale.
Negli anni 80 due artiste un po' svitate e molto colorate hanno anticipato un concetto che ancora oggi siamo qui ad argomentare con i nostri fiumi di parole. Chi sono queste artiste? Lo scoprirete nella rubrica musicale Ma che mu, a cura del nostro eclettico conduttore Giuseppe Coco.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Benvenuti a Mac & Mu. Oggi voliamo nei lontani anni '80, tornati di moda in tutto e per tutto, per riascoltare un brano animalista interpretato da voci fuori dal coro. Parliamo di ragazze dell'est.
Io le ho viste portare fiori e poi fuggire via e provare a dire qualcosa in un italiano strano.
Lontane dallo stereotipo baglioniano, erano due ragazze riot, punk e folli. Una proveniva dalla Germania Est, l'altra nata a Detroit, migrate in Russia e poi fuggite in Inghilterra. Le due sono Nina Hagen e Lene Lovitch, che hanno collaborato in diverse occasioni, ma noi le riascoltiamo con una canzone che faceva parte di una compilation che raccoglieva fondi per un'associazione animalista. È un brano che, nonostante gli anni, rimane un caposaldo per il testo, il video, gli anni in cui è uscito e la produzione dance per un argomento che doveva sensibilizzare e che col dance aveva poco a che fare. Non ha sicuramente il pathos che di lì a poco avrebbe suscitato Mites Murder, ma ha il dono di unire il futile con l'impegno. Ecco a voi Don't Kill the Animals, Nina Hagen e Lena Lovitch.
Ma questo, Giuseppe, è niente rispetto a quello che abbiamo in serbo per i nostri ascoltatori.
Scusa, cosa vuoi dire? Che finora ci siamo annoiati?
No, no, per carità, i tuoi pezzi musicali sono uno schianto. Ma per schiantarsi dal ridere bisogna rispolverare qualcosa tipo una vecchia cover del Califfo.
Sentiamo.
Sì, mi piace il guanciale. Tonetto dice che però fa male. Mi viene sempre dentro una gran pena quando sto a dieta e tu mi invidi a cena. Di dimagrire non mi importa un cacchio. Che vita è se poi non c'ho l'appacchio. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è soia. Gioia, ma soia, 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 maledetta soia. Sì, vabbè, il primo bacio, però voi mette tu spaghetti al cacio. Io so che tu mi trovi fuori moda, mi piace tanto il sugo con la coda. Quando sto a dieta la mia vita stenta, mi manca spuntatura, troppo lenta. Sì, d'accordo, ma poi, everybody, tutto il resto è soia. No, non c'è più una gioia, ma solo, solo soia, maledetta soia.
Camilla, non sapevo che tu fossi una fan del rauco e tenebroso Califano.
Giuseppe, gli sciupa femmine pseudo malavitosi esercitano su di me un fascino irresistibile.
E la soia?
La soia un po' meno.
Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista.
La questione animale è diventata un problema ineludibile ai giorni nostri. I dibattiti sempre più frequenti relativi alla caccia, ad esempio, ai limiti della vivisezione, al vegetarismo, ne sono un indicatore univoco. Ne parla Luisella Battaglia, docente di filosofia morale e di bioetica, nell'articolo intitolato «Gli animali vanno a caccia di diritti», pubblicato sull'inserto del Corriere della Sera dell'11 gennaio. Cita alcuni importanti testi incentrati su questo tema e il manifesto del movimento animalista Liberazione Animale di Peter Singer, ma ci ricorda come la questione non sia stata trattata solo in tempi recenti. Così riporta l'articolo. Non si creda però che l'interesse dei filosofi per la questione animale sia una novità assoluta. Le premesse teoriche per l'attuale movimento per i diritti possono infatti venire rintracciati nell'Illuminismo, in pensatori come Voltaire e Bentham, che oltre a inaugurare un modo diverso di guardare i non umani, chiesero l'estensione di un atteggiamento di tipo umanitario alle altre specie. Continua poi l'articolo. Grazie anche al loro intervento vennero approvate nuove leggi e nacquero società per la protezione dei diritti degli animali, come quella caldeggiata nel nostro paese da Giuseppe Garibaldi e che trovò la ferma opposizione di Pio IX. Fa poi presente come anche la continuità tra movimenti di liberazione di umani e di animali venisse sfruttata con intenti parodistici dai tradizionalisti. Thomas Taylor, ad esempio, tentò di dimostrare che riconoscere i diritti al sesso debole, si legge nell'articolo, significava inevitabilmente riconoscere i diritti anche agli animali. Un secolo dopo venne pubblicato da Henry Salt Animal Rights, basato su un'impostazione rivoluzionaria dei rapporti uomo-animale. Nella prospettiva di una comunità allargata ai non umani, si legge più avanti nell'articolo, quali diritti, ci si è chiesto, sono ascrivibili agli animali, dal momento che anche essi sono portatori di scopi, desideri, interessi e possono venire considerati, come sostiene il filosofo Thomas Regan, soggetti di vita? Le istanze morali fatte valere dai filosofi, dice Luisella Battaglia, non hanno tardato a ispirare le sentenze dei giudici. E si ricorda il recente caso dell'orango Sandra dello zoo di Buenos Aires, che un tribunale argentino ha riconosciuto come persona non umana illegalmente privata della sua libertà. È interessante poi la conclusione. Gli ideali universalistici dell'umanesimo europeo si espandono oltre il dominio in cui erano nati, integrando i principi dell'etica umana con i nuovi doveri, verso la natura e le altre specie. Nella consapevolezza, per riprendere le parole di Albert Schweitzer, che un'etica che si occupa solo degli umani è disumana. Diritti completamente annullati, invece, quelli degli animali costretti a vivere negli zoo e negli acquari. Mentre Roma si appresta ad aprire il nuovo acquario, il bioparco, così oggi si chiama lo zoo della capitale, si pregia di allargare le gabbie delle tigri con ben 700 metri quadri. Immaginiamo quanto siano grandi queste gabbie per animali abituati a correre. Un appartamento mediamente grande 100 metri quadri. Non ci vuole molto a capire che 700 metri quadri equivalgono per loro a uno sgabuzzino. L'articolo sul bioparco è stato pubblicato l'11 gennaio sul Corriere della Sera di Roma. Cambiando decisamente argomento, sul Corriere della Sera del 10 gennaio si parla di bambini e veganismo, in un articolo di Irene Soave intitolato «Vegani ma da subito». Viene intervistato Luciano Proietti, che studia l'alimentazione vegetariana nel bambino e che dichiara: «Questo interesse prima era molto scarso. In Italia noi pediatri veg siamo 6, pochi se consideriamo che i vegani dal 2011, secondo i dati Eurispes, sono raddoppiati, perché l'industria ci boicotta. Così i miei colleghi non sanno rispondere a una richiesta sempre più vasta di regimi alternativi per i più piccoli».
Siamo in chiusura, vi ricordiamo che troverete nel nostro blog restiamoanimali.it la vignetta della settimana a cura di Sara Corbioli e l'indirizzo del misterioso locale fiorentino in cui verrà affissa. Stavolta Sara ci porta nel deserto.
Hanno contribuito a questa puntata di Restiamo Animali Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Marco Reggio, Ilaria Beretta, Michele Mucci, Francesca De Matteis,
Eloise dal presidio al mattatoio di Roma, Nina Hagen e Lene Lovic, uno pseudo califano, il dottor Neil Barnard, l'attivista sudcoreana Nami Kim, la scrofetta Peppa detta Cara e
Camilla Lattanzi.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.